ci siamo con Marte Sport Live, tutto su Napoli Atalanta. Ragazzi, è una finale secondo voi da dentro fuori? 339-666-9990.
Rieccoci in studio.
Passaggio, tiro.
Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Cari amici, buongiorno a tutti, Dario Sarnataro, eccoci con Marte Sport Live, focus assoluto su Napoli-Atalanta di domani alle 12.30, la seguiremo in diretta ovviamente con il pre-gara, durante la partita, anche il post-gara. Siamo pronti anche con i nostri primi ospiti ovviamente. Nel frattempo vi ricordo il modo per interagire con noi: 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp. È così, cari amici, è una finale, è da dentro fuori, cioè se il Napoli non vince domani che cosa accade? Fuori da ogni situazione? Scriveteci al 339-666-9990. E poi saluto intanto Mary G in regia. Sono molto felice e onorato di avere Mary G in regia. Chiedo a Mario Paligiano se può contattare Gifuni, che ha dimenticato il cellulare qui sul banco, in tutto in diretta ovviamente. E i vostri messaggi, ovviamente parleremo anche un pochino ancora del caso Acerbi, più che altro perché l'intervista a Corriere della Sera, devo dire anche e soprattutto le indecenti dichiarazioni del presidente federale Gravina, hanno lasciato il segno e alimentano ulteriormente questa situazione. Però oggi sulla Gazzetta dello Sport invece parla giustamente di rivoluzione Napoli, che dipende anche da a che tipo di competizione europea il Napoli parteciperà, il collega amico Vincenzo D'Angelo, che saluto e ringrazio. Ciao Vincenzo, buongiorno.
Ciao Dario, buongiorno a te, buongiorno agli amici a casa.
Allora, hai fatto un quadro interessante, importante su come il Napoli potrà essere rivoluzionato con Jimenez, che è un obiettivo per il dopo Osimhen, anche forse più di David, ma dipende anche chiaramente dal tipo di competizione europea, se il Napoli riuscirà almeno ad andare in Europa League, dico io, a cui parteciperà il club azzurro. Anche da questo dipende, Vincenzo.
Beh, per esempio sappiamo, non è un mistero, che uno dei grandi obiettivi per il posto Osimhen potrebbe essere anche Joshua Zirkzee. Sarebbe a questo punto relativo a una qualificazione in Champions, che al momento è molto molto complicata, non è ancora scongiurata, però insomma ci vuole un'impresa che il Napoli finora in questo campionato, un po' in questa stagione, un po' possiamo dire anche un po' sciagurata, ecco, per come non sembra avere la forza di poter fare. Però insomma mancano 9 partite e chissà che il Napoli non possa mettersi in moto veramente con forza proprio adesso. Sicuramente domani è un po' un bivio fondamentale, insomma bisogna vincere per continuare a sperare in qualcosa che sia insomma di grande prestigio come la qualificazione Champions, se no chiaramente io credo che almeno l'Europa League per la società deve essere un obiettivo minimo e quasi irrinunciabile, perché sappiamo anche come De Laurentiis tenga, no, al cammino europeo del Napoli, come con orgoglio rimarchi il fatto che il Napoli da 14 stagioni sia l'unica italiana sempre presente in Europa. Quindi
assolutamente
quello, appunto, sì. Dicevamo, cambiano un po' gli scenari anche di mercato, e poi molto dipenderà secondo me anche dall'allenatore, insomma, che è vero a Napoli.
Tra l'altro, Vincenzo, io su questo tema ne sto insistendo molto in questi giorni. È chiaro che c'è ancora una fiammella minima, per me molto difficile che il Napoli possa qualificarsi in Champions League anche per il quinto posto, anche se poi già questa giornata potrebbe dire qualcosa in più. Questa è la prossima, no? Perché c'è Napoli-Atalanta, parlando del quinto posto occupato da Roma, c'è Lecce-Roma lunedì, non è facile, anche se la Roma è nettamente più forte. Poi c'è il derby romano e il Napoli invece gioca a Monza, una partita non impossibile da vincere, anzi. Quindi è chiaro che le distanze attuali di 6 punti possono ridursi anche a 3-4, vedremo. Dipende dal Napoli, cioè il Napoli deve vincere sempre, è chiaro. E io dico che anche l'Europa League può essere importante, come dicevi tu, anche per un discorso di ranking che il Napoli manterrebbe a un certo livello, per un discorso anche di attrattiva per i calciatori, per gli stessi Jimenez, Ferguson, ai quali ho fatto riferimento oggi, altri. È chiaro che sono giocatori che, se il Napoli va in Europa, hanno maggiore chance di abbracciare e sposare il progetto azzurro. Diversamente avrebbero forse altre offerte che sarebbero, pur di società magari meno importanti del Napoli, ma che sarebbero più appetibili.
Sì, perché poi bisogna sempre, insomma, stare nella testa, no, dei giocatori. Un giocatore in rampa di lancio, come può essere lo stesso Ferguson, che probabilmente col Bologna centrerà anche una qualificazione Champions miracolosa, per come erano, no, i presupposti inizio stagione, chiaro che può, tra virgolette, essere convinto a lasciare un club comunque come il Bologna, che lo ha portato in Italia, lo ha fatto crescere e gli ha dato l'occasione di mettersi in mostra, se fa capire che c'è un progetto serio, un progetto importante, e che l'Europa League magari è solo un passaggio di un anno, perché comunque il Napoli, almeno il Napoli degli ultimi anni, insomma, ha dimostrato che anche in Europa è cresciuto a livello, come hai detto bene tu, di appeal, ma anche a livello di presenza importante, no? Il Napoli lo scorso anno ha vinto il girone di Champions, quest'anno è arrivato dietro al Real Madrid, ma comunque ha fatto bene. Sono, insomma, situazioni che danno visibilità, danno valore, no, a tutto il progetto. Sì. E quindi ripeto, anche in ottica guida tecnica, cui si parla di tanti nomi, vedremo poi cosa deciderà il presidente, anche quello fa la differenza, no? Perché comunque sì, un giocatore può rinunciare alla Champions, ripeto, per fare anche l'Europa League a Napoli, che è una piazza molto importante comunque per tanti giocatori. Se c'è un progetto, e alla base di tutti i progetti c'è sempre comunque l'identificazione, no, di un allenatore importante, che credo sia anche quello che voglia fare De Laurentiis.
Eh sì, è vero, è vero. Questo amico scrive: scusami, non mi ritrovo. La Roma a Lecce è difficile, il Napoli a Monza è facile. Beh, insomma, il Monza è la squadra più forte del Lecce, però è, diciamo, non ha obiettivi concretissimi. Il Lecce deve salvarsi e forse è un po' più complicato. Ma insomma, ormai qua non possiamo dire nulla, Vincenzo. Siamo sempre nell'occhio del ciclone.
Perché, no, insomma, il Napoli poi di questa stagione non
dà garanzie. Non c'è dubbio.
No.
Infatti, poi ti volevo chiedere: questo amico scrive, se domani si perde, addio Europa. Ecco, Napoli-Atalanta è la prima delle nove finali, la prima dei quattro scontri diretti, gli altri sono, ricordiamo, con Bologna, Roma e Fiorentina. È chiaro che il Napoli, se non vince, di che parliamo, Vincenzo?
No, ma è chiaro che domani, almeno per la corsa Champions, se il nostro amico a casa dice addio Europa, secondo me se è un'Europa in generale, no, perché comunque non cambia gli scenari, mancano ancora 8 partite, sarà lunga. Sicuramente se il Napoli non vince, quindi anche col pareggio, la Champions diventa praticamente un miraggio. Già oggi, ripetiamo, è molto complicata come ipotesi, però, come hai detto bene tu, Dario, cioè aprile diventa un mese chiave se vinci con l'Atalanta, perché poi hai 3 partite, tra virgolette, abbordabili, e poi c'è lo scontro diretto in casa con la Roma. Presentarti allo scontro diretto in casa con la Roma a fine aprile a 3-4 punti di distanza, avere l'occasione quindi di essergli proprio col fiato sul collo, ammesso che, insomma, questo posto, per il quinto posto ci sia solo Roma, perché poi c'è anche l'Atalanta, ci sono, insomma,
certo, è una situazione, anche Fiorentina e Lazio, no? Ancora in corsa, certo.
Quindi sai, Bologna ha fatto qualcosa di straordinario e sembra essersi un po' staccata. Poi anche il Bologna dovrà essere bravissimo, come ha fatto finora, a dare continuità alle sue prestazioni, ma è il Napoli che deve fare tanto la corsa sul Napoli, perché se vuoi avere ancora ambizioni, non puoi, anzi, scusate, avere ambizioni di Champions se in una stagione non riesci a fare 3 vittorie di fila, come è successo quest'anno incredibilmente al Napoli.
Verissimo. Vincenzo, grazie per il tuo intervento, ti leggiamo domani sulla Gazzetta, ti auguro buona Pasqua affettuosa a te e ai tuoi cari.
Grazie a voi e buona Pasqua a tutti.
A presto, con Vincenzo D'Angelo, firma della Gazzetta dello Sport. I vostri messaggi al 339-666-9990. Quest'altro amico, appunto, come dicevo prima: voi giornalisti siete un controsenso. È vero che è difficile arrivare in Champions, però dite della Salernitana ancora speranza di salvarsi. Ma chi l'ha detto, scusa? Ma quando mai l'abbiamo detto questo fatto? La Salernitana è già in Serie B, obiettivamente, così come il Napoli. Per me, ovviamente, è un'opinione mia, poi ognuno ce l'ha la propria, difficilmente appoderà in Champions League anche al quinto posto, secondo me, per quello che abbiamo visto sinora. Poi se cambia marcia, finalmente, in modo anche un po' sorprendente, in queste nuove partite, saremo tutti felici, evidentemente. Visto il rendimento che stanno tenendo i possibili sostituti in rosa, ad oggi perde più l'Atalanta che il Napoli, per i possibili forfè di Kop Miners e Kvara, non lo so, per te? Per me perde più il Napoli, perché l'Atalanta è una squadra che ha maggiore solidità, ha tanti calciatori interessanti in avanti, Lookman, è un giocatore forte, Scamacca per quanto discontinuo lo è lo stesso, Miranchuk sta giocando bene. Il Napoli dipende un po' più da Kvaratskhelia, secondo me, almeno aumenterebbe le chance di vittoria con Kvaratskhelia in campo. A proposito di Kvaratskhelia, a breve avremo aggiornamenti con il nostro Pasqualettini, abbiamo già saputo che c'è una piccola speranza di portarlo in panchina, anche se è chiaro, se si tratta di un indurimento, quello che è, di un piccolo anche affaticamento muscolare, però in una zona così particolare come l'adduttore, come l'inguine, è chiaro che il Napoli ci penserà tre volte, non due volte, tre volte prima di rischiarlo. Ma tra breve avremo notizie e report. I vostri messaggi al 339-666-9990. Ovviamente parleremo anche di Acerbi Gravina, per me i due che hanno espresso dichiarazioni molto discutibili, tanto per gettare altra benzina sul fuoco, ma ne parliamo dopo un pizzico di pubblicità.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Eccoci tornati, chi vi parla è sempre Dario Sarnataro con Mary G in regia. L'Atalanta in qualche modo imita il Napoli, e un po' di ironia ci vuole ogni tanto, perché Gasperini non terrà la conferenza stampa, forse rilascerà un'intervista a qualche emittente a pagamento. Detto questo, però, parliamo di Napoli-Atalanta e tutto quello che sta succedendo in questi giorni con il capo servizio del Corriere della Sera, Monica Scozzafava. Ciao Monica, buongiorno.
Ciao Dario, buongiorno a voi.
Dall'altra parte il capitano Francesco Montervino. Ciao Francesco.
Ciao Dario, buongiorno a te, a tutti, ma soprattutto alla mia amica Monica.
È giusto.
Ciao Francesco, ciao.
Faccio un passo indietro se volete, me ne vado, parlate tra di voi e poi basta che mi fate un 10 minuti di radio, va benissimo. Allora, no, battuta a parte, oggi ovviamente si parte, Monica, dall'intervista ad Acerbi su Quelle della Sera dei colleghi Monica Colombo e Paolo Tommaselli, fermo restando che è un colpo giornalistico. Io non voglio tirarti troppo dentro, però un po' deludente francamente la risposta di Acerbi quando si parla dei temi del razzismo, come si combatte, che bisogna fare, non mi è sembrato proprio illuminato, ma questo è un altro discorso. Però cosa resta di questa vicenda a te anche dopo l'intervista ad Acerbi?
No, sicuramente l'intervista ad Acerbi non mi fa cambiare idea su quello che è su quelli che secondo me sono stati i fatti di Inter Napoli e quello che è successo in campo. Lo hai detto, è stato un colpo giornalistico, il merito va ai colleghi che sono riusciti ad intervistarlo, ma è evidente che anche da quell'intervista traspare un certo disagio del giocatore. Disagio che
certa goffaggine, nonostante sia sicuramente mascherata dalla bravura dei colleghi.
Da un lato mi conforta e mi convince ancora di più, diciamo, che quello che è successo in campo è stato un fatto molto grave che andava valutato e giudicato in maniera differente. Detto questo, diciamo, poi mettiamoci anche un po' dall'altra parte, cioè è un giocatore che nel caso in cui avesse subito una stangata così forte in 10 giornate avrebbe interrotto la sua carriera, non avrebbe partecipato agli europei, quindi è chiaro che lui è imbarazzato, dai,
sì,
mettiamola,
diciamo imbarazzato. Invece sono
convinta,
sì,
del fatto che molto abbia fatto in questa storia l'ignoranza culturale.
Certo.
Credo che sia così, insomma.
Sì, tra l'altro da queste parti ribadiamo, no? I segnali dati ai giovani, a chi vuole denunciare, sono negativissimi, la lotta al razzismo sono negativissimi. Questo non vuol dire che sicuramente Acerbi ha utilizzato espressioni razziste, che sicuramente secondo me è stata trattata male la vicenda, non approfondita nel modo giusto, non è stato fatto tutto per chiarire la situazione. Detto questo, le reazioni, Ciccio Montervino, vengo da te, poi parliamo di Napoli-Atalanta, vi giuro. Gravina anche molto molto imbarazzante per me nelle dichiarazioni, che per me sono indecenti, perché uno che insomma non dice, non so se le hai sentite o le ascoltate, Ciccio Montervino, no? Non è terzo rispetto alla vicenda, commenta addirittura una sentenza di giudice sportivo, dice che abbraccerà Acerbi come un bravo ragazzo, dice che le sentenze del giudice devono essere accettate, compreso chi non si sente soddisfatto e alimentava altre cose. Cioè, ancora una volta Juan Jesus è stato messo da parte. Cioè, come se Juan Jesus fosse colui che ha creato una condizione di imbarazzo, evidentemente per la Federcalcio, ma certamente una situazione non negativa per il sistema calcio, anzi poteva essere un'occasione per cavalcarla e dare una spallata al razzismo importante.
è chiaro che il tema razzismo è un tema sociale molto 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 delicato. Io credo che qui ogni qualvolta si lascia una dichiarazione, chiaramente sei soggetto a essere poi giudicato.
Poteva starsi zitto Gravina, forse era meglio.
Sicuramente. Sai qual è la verità? La verità è che non si è ancora trovato quale può essere il vero sistema per poter combattere il razzismo, perché oggi quello che insomma mi viene da dire, a prescindere che può essere giusto o sbagliata la sentenza, è chiaro che tutti siamo One Jesus, noi con i Nutcracker abbiamo fatto anche un
sì, bellissimo, l'abbiamo detto, abbiamo fatto vedere, sentire anche, bellissimo, complimenti.
È chiaro che poi, ecco, io non so se dare 10 tonnate ad Acerbi avrebbe in qualche modo aiutato veramente la lotta al razzismo, se questa stangata forte a un giocatore, io sono convinto che Acerbi non sia razzista, per amor del cielo, però credo che sia scivolato in una sicuramente frase infelice che in campo non andava fatta, ma che probabilmente preso dalla danza agonistica lui sicuramente ha fatto. Ripeto, diventa difficile dare un giudizio, perché io non so se sarebbe stata quella la cosa più giusta da fare per fare una lotta vera al razzismo. Sicuramente sarebbe stato giusto punire il calciatore, però ripeto, io non so realmente quale può essere la lotta per il razzismo, visto che passano gli anni, passano i mesi, ma non si riesce
di certo per me non trattarlo in quel modo, Ciccio, la vicenda no, comunque sì, sia il no, perché significa no, voglio dire, tu pensa un giorno, tu ecco, sei di essere il Casarano, poi chiudiamo davvero, che io parlare con voi di Napoli Atalanta, tra l'altro notizie incoraggianti da Kvaratskhelia, secondo il report del club ha svolto allenamento personalizzato in palestra in campo, quindi potrebbe essere convocato, ne parliamo tra un istante, perché, e chiudo Ciccio, tu sei il direttore sportivo del Casarano, nelle serie minori, inferiori, anche più della serie C, secondo te dopo questa situazione un ragazzo di colore che viene insultato in modo razzista da un compagno, da un avversario, da uno spettatore, avrà più o meno voglia di denunciare dopo questa situazione?
Sicuramente avrà più voglia. Sicuramente
Tu dici?
Però bravo.
Sì.
Io spero di sì, io temo di meno.
No. Il clamore che si crea attorno a questa storia sicuramente farà venire più voglia.
Ah, meno male. Io
però
spero che tu abbia ragione.
Ora io ti faccio. Quanti ragazzi meridionali in campo vengono chiamati terroni e secondo te denunceranno questo? È forma di razzismo anche questo?
No, però io non mi metto nei panni dei ragazzi di colore, perché loro sanno se sono bisogna rispettare quello che loro avvertono, cioè non si può dire è un fatto di campo, perché se io mi sento offeso devo reagire.
Sicuramente non bisogna lasciar stare, io quello che ti posso dire però che in campo succede di tutto e di più, e molto spesso non succede perché una persona sia razzista.
No, infatti
mi hanno chiamato 1000 avversari terroni, 1000 e ti dico, mi sono sentito in grandissima difficoltà.
Ci credo, anche con la maglia azzurra, no? Anche con la maglia azzurra addosso.
Io con la maglia azzurra non lo dimenticherò mai, in un Siena-Napoli, dopo aver vinto in casa con l'Inter, credo di Mourinho, di Mancini, se non ricordo, noi andammo a Siena, allo stadio, per tutta la partita, ha urlato Montervino Terun per tutta la partita. Chiaramente, è normale che mi sono sentito, io era una forma di razzismo anche quella, anche se poi sappiamo che quelle forme vengono usate in campo che non sono assolutamente da giustificare, ma che sono.
Vero, abbiamo perso un attimo perché so che sei in treno. Intanto parliamo dell'argomento Napoli-Atalanta. Monica, dentro fuori è così per le residue chance di Champions, ma forse anche per rilanciarsi in corsa per l'Europa League per il Napoli domani?
Ma assolutamente sì, non solo l'Atalanta, ma tutte le partite che verranno di qui alla fine della stagione saranno partite da dentro fuori, perché il Napoli ha perso. Mi sente?
Sì, era penso Ciccio Montervino che linea è saltata.
Perché il Napoli ha perso terreno e quindi deve, se vuole raggiungere questo obiettivo, recuperarlo, non guardare le altre, guardare intanto se stessa e quindi fare quanti più punti possibile, e in quest'ottica è ovvio che si comincia domani con Napoli-Atalanta, che è insomma una sfida non semplicissima, ma che il Napoli deve assolutamente portare a casa per provare, diciamo, a restare in corsa per la Champions o comunque per l'Europa League. Quindi è chiaro che è una finale, è chiaro che è una partita da dentro fuori, e insomma, questo penso, lo penso io, lo sanno i calciatori, lo sa Calzona, quindi sai, già solitamente in un campionato le ultime partite del girone di ritorno sono diverse da tutte le altre, perché subentrano altre motivazioni, c'è una furia agonistica più importante. Mi auguro che il Napoli sia entrato in questo mood, ma sicuramente sarà così.
Caro Ciccio Montervino, prima di salutarti, so che sei in viaggio, quindi l'ultima domanda, perché oppure qual è l'elemento che ti fa essere fiducioso, se lo sei, affinché il Napoli batta l'Atalanta? Cioè, perché dovrebbe batterlo il Napoli l'Atalanta? Per quale motivo?
Ma potrebbe batterlo perché gioca in casa, perché il nostro stadio, il nostro pubblico può essere un valore aggiunto, ed è una partita, sono d'accordo con Monica, fondamentale per tenere ancora accesa la fiammella della speranza per la qualificazione alla Champions. La partita di domani è una partita determinante, una partita che segna il futuro del Napoli, e il fatto che si giochi al Maradona secondo me può essere un valore aggiunto, quindi questa deve essere una partita da viatico che possa in qualche modo lanciare il Napoli verso un raggiungimento di un obiettivo importante.
Speriamo. Capitano, grazie per il tuo intervento. Buona Pasqua, un abbraccio.
Un abbraccio a tutti.
Ciao, buona Pasqua, Francesco.
Ciao, Monica.
Un abbraccio a Francesco Montervino. Monica, è chiaro che se c'è Quaraschelli è un conto, se non c'è è un altro, perché il Napoli ha bisogno che i Quaraschelli, i Di Lorenzo, gli Osimhen, i giocatori chiave diano forse più del 100%, sicuramente più di quanto hanno dato quest'anno.
No, in linea teorica sì, ma il Napoli ha bisogno di tutti. Abbiamo visto il Napoli l'anno scorso come ha raggiunto l'obiettivo con il contributo di tutti, quindi ancor più in questo momento ha bisogno di tutti i suoi calciatori che diano appunto il 100% e anche di più. Ben venga se Kvaratskhelia potrà essere convocato e quindi potrà evidentemente dare il supporto dalla panchina, ma il Napoli ha bisogno di Lobotka, il Napoli ha bisogno di Anguissa, il Napoli ha bisogno di tutti, di Rahmani, di Juan Jesus, ha bisogno di tutti, perché questa sfida, questo mini torneo, è il mini torneo di tutti e tutti devono essere concentrati per l'obiettivo, quindi sarà la squadra, il gruppo a dover fare la vera differenza, cosa che purtroppo, ahimè, non è stato fino a questo momento o comunque fino a qualche settimana fa.
Verissimo, diciamo che Kvaratskhelia va in panchina, ripetiamo, ha svolto oggi allenamento personalizzato in palestra e in campo, quindi miglioramento abbastanza evidente. Chi schieri al posto di Kvaratskhelia nell'undici?
Ma forse trovo Lindstrom.
Eh sì, prima o poi Lindstrom. Dici tu, bisogna vederlo
forse
questo ragazzo.
Forse trovo Lindstrom, ma che magari diciamo può avere la possibilità, l'occasione di dimostrare il suo valore, perché il valore questo calciatore ce l'ha, e è caricato di una responsabilità importante, quella appunto di questa partita che è fondamentale per restare in scia.
Monica, grazie per il tuo intervento, ti leggiamo sul Corriere della Sera, buona Pasqua a te e i tuoi cari.
Grazie, buona Pasqua.
Un abbraccio a Monica Scozzafava. Gino 73 scrive: Gravina sempre al fianco dei forti, sempre pronto a difendere il brand agli europei, tifero Giorgia. E poi vorrei capire la società, un attimo, si è bloccato il messaggio qui, eccolo qui, dell'Inter, con uno come questo che lo sanno bene che ha detto, ma nell'Inter ci sono ragazzi di colore più colorati, Jesus, che ne pensa Max 74, ma io forse, l'abbiamo detto anche prima con Massimiliano Gallo, con Gianluca Gifuni, è chiaro che l'Inter, se non si è esposta né prima né anche dopo, qualche motivo ci sarà, evidentemente, sicuramente, anzi, non solo imbarazzata ma anche infastidita da questa vicenda, tant'è che si parla di un addio comunque ad Acerbi, con l'Inter che punterebbe a Hermoso dell'Atletico Madrid, ma questo è un argomento che ci appassiona fino a un certo punto. Tra un po' ancora su Napoli Atalanta con Luciano Marangon, anche le ultime in casa bergamasca e molto altro, tra poco.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Eccoci tornati sempre in diretta insieme ancora per 30 minuti, poi questa sera 20:21 con Emanuela Castelli per le ultimissime da Casa Napoli e Casa Atalanta, e poi domani vi ricordo dalle 12 in poi il pregare ampio su Napoli-Atalanta con aggiornamenti e collegamenti con il Maradona, sempre in diretta per commentare questa partita fondamentale. Questo amico scrive: Gravina inaccettabile, inadeguato, lui due anni fa impugnò la sentenza di Lukaku in Juve-Inter di Coppa Italia dicendo che era stato provocato e fu tolta la squalifica, mentre Koulibaly in Inter-Napoli, che fu provocato dai burazzisti, non mosse un dito per Koulibaly. Gravina abbraccia Acerbi e dà del bugiardo a Juan Jesus, boh, anti-Napoli. Ministro Abò ha detto cose sensate, grazie, scusate lo sfogo, ha ragione, caro amico. Abò mi è piaciuto, altre volte non tanto, invece ha detto speriamo che sia in pace con la coscienza Acerbi, in maniera giusta il ministro dello sport Andrea Bodi. Gravina però non ha detto che Jesus è un bugiardo, non l'ha detto, per essere precisi, però sicuramente è stato molto e chiaramente di parte nel coccolare Francesco Acerbi. Ripetiamo, se Acerbi ha detto quelle cose razziste non vuol dire comunque che sia un razzista, un nazista, quindi bisogna fucilarlo in piazza, però avrebbe dovuto assumersi responsabilità e pagare per l'errore che ha commesso, se l'ha commesso. Diversamente, ripeto ancora una volta, per me non è stata trattata nel modo giusto questa vicenda, non è stata la procura, anche il giudice sono stati superficiali, non hanno approfondito, non hanno verificato, non hanno fatto tutto il possibile per chiarire quanto è accaduto e quindi per trattare nel modo giusto un episodio potenzialmente razzista. Napoli-Atalanta domani alle 12:30 al Maradona. Marangon, per chi tifa, buongiorno a Luciano.
Indovina, buongiorno.
Che domanda che ho fatto, è proprio super retorica. Vabbè, magari sei improvvisamente diventato un tifoso della Dea, che ne so.
No. Beh, io sono tifoso del calcio, prima di tutto. E quindi seguo le squadre che giocano il bel calcio. E l'Atalanta mi è piaciuta in questi ultimi anni, perché comunque esprime, in certi momenti ha espresso del calcio interessante, giovani interessanti. Quindi però tra le due non c'è neanche una minima parte che
perché
può
stiamo chiedendo un po' a tutti se questa partita di domani pomeriggio, domani alle 12:30, è davvero determinante in linea assoluta per il Napoli, per le residue chance di Europa o addirittura di Champions. Per te com'è?
Ma sono tutte, l'avevamo già detto tempo fa, diventano tutte determinanti, se sia perché il primo obiettivo di ripetere l'avventura dello scudetto è saltato tanto tempo fa. E quindi la Champions sicuramente era portata di mano di questa squadra, che però per varie situazioni, sfortuna, infortuni, cambio allenatore, non so, mettiamole tutte, non ha espresso quello che poteva e che aveva espresso neanche in minima parte l'anno scorso. Ha fatto qualche sprazzi di partita importante, quindi sì, è un obiettivo. E sarà fino alla fine, dovrà essere, perché le squadre che gli sono attorno non mollano, anzi stanno facendo punti, e quindi non può pensare che gli venga di diritto, se lo deve conquistare.
È vero, ma infatti in questo senso perché dobbiamo essere fiduciosi che il Napoli possa battere l'Atalanta? Per le qualità, perché si gioca in casa, perché
Atalanta... è una squadra che se mentalmente i giocatori che ha scendono in campo con la mentalità giusta, ha dimostrato tante volte di essere alla pari, se non più forte, di certe realtà. E la rosa, se si prende la rosa e quello che hanno espresso nel calcio in questi diciamo ultimo anno e mezzo, il Napoli sicuramente è favorito, dovrebbe portare a casa il risultato, perché è una squadra forte in tutti i suoi elementi.
L'hai vista migliorata con Calzona, Luciano?
Ma non è questione che c'era qualcosa nella testa dei giocatori. La causa, come ti dico, non lo so, perché non vivo l'ambiente, però c'era fin dall'inizio campionato forse un po' troppi festeggiamenti, forse un po' troppo di attese, perché erano rimasti, a parte Kim, erano rimasti un po' tutti quelli della rosa, sì, vabbè, Kim e Lozano, però erano rimasti, il nucleo forte era rimasto.
Sì, sì.
Anche se Kim era stato molto importante per l'anno scorso. E quindi non lo so qual è stato questo meccanismo, forse l'allenatore iniziale sbagliato, che doveva la società prendere qualcuno che li manteneva con la convinzione delle loro forze che avevano acquisito, più che insegnargli, perché a quei professionisti più di tanto non li puoi insegnare, devi farli esprimere al meglio di quello che sono le loro potenzialità.
È vero.
E Garcia non li ha fatti esprimere con quello, anzi ha creato, sembrava che creasse, anche perché lasciava fuori uno che in un modo senza motivo e metteva un altro senza motivo, quindi ha creato da subito una situazione un po' che ha portato poi la squadra a esprimersi e a portare quei risultati che non sono arrivati.
È vero, diciamo che il Napoli va in Champions League, è una speranza, quasi un sogno ormai,
certo.
Quindi che Calzona resta sulla panchina del Napoli. Non dovesse essere così, tra i vari nomi che si fanno, Italiano, Pioli, l'ipotesi molto remota, Conte o altri giovani tipo Farioli o Farioli, Palladino, Gilardino, sì, chi gli piacerebbe?
Ma Farioli lo conosco, lo sto seguendo, è un allenatore giovane interessante, abbiamo tanti giovani interessanti noi.
Ma italiano ti piacerebbe più uno come Pioli?
Italiano ha dimostrato di far giocare bene le sue squadre, De Zerbi anche se non è in Italia, cioè abbiamo delle forze sicuramente. Vabbè, io personalmente fossi un presidente di una città prenderei Guardiola, però
quindi uno facile proprio.
È inarrivabile, credo, inarrivabile.
Direi per tutta la Serie A probabilmente.
Anni, perché dopo tanti anni e tante vittorie e le sue squadre giocano un calcio fantastico, ha tanta voglia come il primo giorno. Per quello che lo prenderei, perché chiaramente abbiamo già visto che gli allenatori affermati, però più a fine carriera così, non portano poi tanto aiuto a una squadra.
È vero. Luciano, grazie.
Per tornare un secondo nella vicissitudine di Jesus e
aspetta, su un attimo, perché voglio salutare anche il collega di 7 gol di calcioatalanta.it, Alberto Gianbruno, che ci ha raggiunto.
Buongiorno.
Ciao Alberto, buongiorno.
Buon pomeriggio.
Grazie per essere con noi. Luciano, prego, prego.
No, io volevo solo dire, avendo giocato per tantissimi anni a certi livelli, certe situazioni in campo succede di tutto. Io sono stato offeso con delle offese peggiori di sei bianco, sei nero, o sei negro, con delle offese peggiori. Però perché la competizione, la rivalità tra le squadre dovrebbe rimanere tutto nell'ambito dei 90 minuti dal mio punto di vista, e dovrebbe essere nell'intelligenza dei vari giocatori se qualcosa è andata al di là, diciamo, del normale, chiamarsi dopo la partita alla sera a casa e scusarsi chi ha sbagliato.
Come sai Juan Jesus aveva poi chiuso l'argomento in sala stampa, e Acerbi che ha fatto il furbo, secondo me ovviamente,
un'intervista. Hanno sbagliato tutti e due, al di là chi sia stato il più offeso o il meno offeso.
Tu che viene offeso non sbaglia mai, per me, Luciano, scusami.
Io non credo che il ragazzo si sia inventato le offese, assolutamente.
Argomento in cui la sensibilità è personale, però non è che
è un professionista tale intelligente che sa che se fosse venuta fuori la verità avrebbe preso una squalifica enorme, eccetera eccetera, quindi era la parola sua contro l'altro, e giustamente un giudice non può dare una sentenza nel momento che non c'ha prove alla mano, che è la parola di uno o dell'altro.
Dipende dai casi, evidentemente.
Io ritengo che i professionisti a un certo livello, come sono loro e come lo ero io ai miei tempi, dovrebbe rimanere tutto nel campo di gioco, e poi darsi la mano a fine partita e andare a bersi la birra come niente fosse successo.
Luciano, io credo che i professionisti debbano sapere che l'argomento razzismo è molto sentito, bisogna rispettare altrui. Poi se uno dice scemo, cretino, cosa del genere, o anche peggio,
ma non è nel mondo del calcio, è proprio generale.
Appunto,
che il razzismo, al di là del colore della pelle, ci sono migliaia di forme di razzismo che conosciamo.
Vanno estirpate in un momento difficile per l'Italia.
Va sempre combattuto.
Ecco, assolutamente sì. Luciano, grazie per il tuo intervento. Buona Pasqua.
Grazie anche a voi.
Anche ai tuoi cari. Grazie a Luciano Marangon, ex azzurro. Vado appunto ad Alberto Gianbruno. Ma che ha fatto Gasperini? Ha imitato Calzone e il Napoli? Non parla in conferenza, Alberto.
Sì, esatto. Sotto questo punto di vista c'è un pareggio, perché non parlano entrambi gli allenatori. È successo diverse volte in questa stagione, ma anche nelle stagioni passate, un Gasperini con un silenzio prepartita, un silenzio che però si giustifica con la possibilità concreta che il mister parli martedì alla vigilia della semifinale di Coppa Italia contro la Fiorentina d'andata, quindi in questo caso si evita una sovrapposizione mediatica, anche perché l'Atalanta ad aprile avrà anche l'Europa League, in quel caso la UEFA, voi sapete bene, impone le conferenze del pre e del post. Quelli sono degli appuntamenti ai quali non si può sfuggire, quindi evidentemente è stato fatto questo tipo di calcolo, che è già successo comunque durante la stagione.
Tanto domani Napoli-Atalanta, come arcinoto, è anche il modo per ricordare Emiliano Mondonico, perché oggi sono 6 anni che purtroppo è scomparso l'ex allenatore dell'Atalanta, storico dell'Atalanta, ma anche ex allenatore del Napoli. Devo dire, in momenti difficili lui è stato, ha lasciato un ottimo ricordo qui a Napoli. Fatemi salutare anche Paolo Serretiello di ieri, purtroppo cadeva l'anniversario della sua scomparsa, il nostro editore storico qui di Radio Marte. Però Alberto, come sta l'Atalanta, soprattutto come stanno e come, che farà Gasperini di Kopp Miners e De Catellere, come deciderà di gestirli?
Guarda, c'è un grande punto di domanda, chiaramente la conferenza stampa ci avrebbe aiutato certo. a sortire qualche dubbio, molto più no per De Ketelaere e molto più sì per Kopp Miners, se la vogliamo un po' andare a inglobare così, aspettando quelli
convocazione.
E chiaramente poi Gasperini ci ha abituato al se ti convoco puoi giocare, ti convoco soltanto se nel corso della partita o quasi certamente da titolare ti posso mandare in campo. Il problema di De Ketelaere lo conosciamo, si è risvegliato un po' un problema all'adduttore dal punto di vista muscolare in nazionale, quindi lì si va molto cauti e al 99,9 io direi anche 100 non ci sarà al Maradona. Per quanto riguarda Kopp bisogna prendere un po' andare con i piedi di piombo, visto che di piede, di gamba si tratta, è un problema al polpaccio. E non bisogna mai scherzare col fuoco certo. Sotto questo punto di vista,
chiaro che condiziona la vicinanza o gli altri impegni la semifinale di Coppa Italia, ovviamente,
assolutamente
no?
Sì, assolutamente sì, c'è la semifinale d'andata a Firenze, poi ci può essere una partita, con tutto rispetto per il Cagliari, tra virgolette cuscinetto, in Sardegna prima del grande clou, ovvero l'andata a Liverpool. Si continuerà ancora col Tour de Force, in 7 giorni l'Atalanta conoscerà il suo destino in Europa e poi appunto in Coppa Italia con ritorno alla Fiorentina. 8 partite in questo mese di aprile, capite bene che poter fare a meno di Kopp Miners per larga parte di questi impegni sarebbe davvero un deficit che l'Atalanta non si può permettere.
Anche perché Alberto, correggimi se sbaglio, Atalanta ha delle alternative importanti, perché se si presenta, e te lo chiedo, domani al Maradona con Miranchuk che è in ottima forma, Scamacca e Lookman, non penso che perda moltissimo rispetto all'utilizzo di Catellere e Kopp Miners, sicuramente giocatori importantissimi, per carità.
Allora, hai citato 3 giocatori che potrebbero essere i titolari, forse ho qualche dubbio dall'inizio su Lookman, ma proprio per una questione di gestione delle forze, perché poi me lo aspetto certamente titolare.
Quindi poi chi giocherebbe? Dici tu con centrocampo più folto?
Probabilmente sì, con 2 trequartisti dietro l'unica punta Scamacca, che è l'unico certo del posto, e quindi Pasalic insieme a Miranchuk eventualmente, anche perché non si tocca la diga di centrocampo Deron Ederson, però anche in quel caso bisogna stare attenti ai cartellini, al fatto che l'Atalanta ha diversi diffidati. Ecco, probabilmente anche questo potrebbe portare consiglio nella notte a Gasperini, ovvero se prendi un giallo contro il Napoli lo sconti e tra virgolette te lo togli contro il Cagliari, e in quel caso ti togli dal groppone questi diffidati che in casa Atalanta sono tanti. Però ecco, la partita di domani per me è uno scontro diretto delicatissimo, perché soprattutto col fatto che io mi sbilancio il 90%+ l'Italia avrà 5 squadre in Champions League, il Napoli ha ancora grandissime chance per qualificarsi alla Coppa Campione.
E domani in effetti un mini spareggio, anzi uno spareggio sicuramente, almeno per certe dinamiche. Alberto, grazie per il tuo intervento, buona Pasqua e buon lavoro.
Buona Pasqua a voi, è un piacere, a presto.
Davvero grazie, Alberto Gianbruno, 7 gol del calcioatalanta.it, tra un po' Fulvio Giuliani, poi anche ultime sul tifo, tra l'altro alle 10 aprono i tornelli domani, quindi anticipatevi perché c'è grande ressa, soprattutto c'è il sold out al Maradona per Napoli-Atalanta, tra poco.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Eccoci tornati, tanti messaggi che arrivano, qualcuno dice ancora a parlare di Acerbi One Jesus per l'audience, io non penso che, caro amico, siamo così legati all'audience, viva Dio o l'Audiradio, siamo seguiti per fortuna e vi ringraziamo sempre anche per tanti messaggi, ma siete voi a dettare un po' le linee, noi vorremmo parlare molto di Napoli-Atalanta, ma questo argomento, grazie anche alle splendide dichiarazioni illuminate di Acerbi su Quelle della Sera ed anche a quelle assolutamente imparziali di Gravina, stiamo ancora a parlarne. Si è notata l'ironia, Fulvio Giuliani, buongiorno. Un pelino.
Buona Pasqua.
Voci di RTL, collega giornalista, con direttore della Ragione.eu. Buona Pasqua a te. Prima di parlare di Napoli Atalanta, tema libero, non hai bisogno, insomma, delle mie imbeccate su questo argomento ancora, cioè andando oltre. Gravina, vuoi parlare di Acerbi, vuoi parlare di Gravina, delle dichiarazioni appunto di Acerbi a quelle della sera, di, non so, del giudice sportivo ancora, di quello che succederà in campo, non lo so.
Ma guarda, una storia in cui quasi tutti perdono, dico quasi tutti perché di sicuro Juan Jesus, poveraccio, perde nella misura in cui non ha soddisfazione,
ma ne esce bene però,
esatto.
E che ne dica Acerbi sul Corriere, no, che dice tutti sconfitti, mi dispiace, ma dispiace di cosa?
C'è qualcuno,
di
c'è
cosa
qualcuno
dispiace?
Sconfitto allora guarda, io come l'ho scritto, l'ho detto, che non è che mi nascondo dietro un dito perché adesso parlo a una platea prettamente di tifosi azzurri, ci mancherebbe altro. Io sono di quelli che considera un obbrobrio l'idea di condannare senza prove. Quindi
certamente,
io
sono
non ho bisogno del colpevole purché sia.
Esatto.
Osservo una, come dire, sul razzismo e tanti altri temi etici una pessima tendenza ad andare di stop and go, di regolare le proprie reazioni in base al tifo, alla passione politica, ideologica,
certo,
e quant'altro.
Giusto.
Quindi quanto di peggio possa esserci. Punto poi è molto più semplice, se abbandoniamo per un attimo la sentenza, che peraltro ricordiamo, riconosce il ruolo di vittima di Juan Jesus, sostanza adesso l'ho fatta semplice, insomma, ma non ritiene di dover minimamente mettere in dubbio la buona fede del giocatore brasiliano. E questo è un punto fermo che dovrebbe indurre poi tutti gli altri protagonisti ad un atteggiamento differente da quello con cui purtroppo ci troviamo davanti in queste ore, le dichiarazioni che tu hai richiamato, di Acerbi e di Gravina. Guarda, su Acerbi non mi vuole dirlo, ma non riesco a sorprendermi, perché la sua sterzata dopo l'episodio, quindi al giorno dopo, quando hanno cominciato
esatto,
a cercare di sistemare la situazione, ti ho fatto nero, ma quel momento in avanti io non mi posso aspettare nulla di diverso. Il fatto che non abbia bloccato, fermato anche la moglie in una reazione palesemente inconsulta, io capisco la partecipazione emotiva e affettiva,
certo, capisco anche ci sono gli haters webeti che sono,
ma quelli sono degli animali,
appunto, da condannare.
Chiedo scusa agli animali,
infatti,
il quadrupede è nettamente superiore in media a un hater, non c'è gara, però anche lei doveva evitarlo, punto, e lui avrebbe fatto bene, modesta opinione, ma non mi smuovo da lì assolutamente a non andare a scendere a questi livelli. Così come l'intervista è un'occasione persa perché qui nessuno, io l'ho detto, lo ribadisco, nessuno vuole il colpevole a tutti i costi, nessuno dimentica la vita degli Acerbi, nessuno dimentica le prove che ha dovuto superare, e proprio in ragione di tutto questo mi sarei aspettato qualcosa di diverso da un uomo maturo, non stiamo parlando di un ragazzino,
esatto,
a cui possiamo, come dire, riconoscere l'ingenuità. No, qui parliamo di un uomo fatto e finito, che ha passato quello che ha passato. Vuoi capire che è la necessità, è il momento, l'occasione di fare un passo in più? Nessuno ti ha detto e ti ha considerato un assassino, no? Lui con quella intervista dicendo neanche avessi ucciso qualcuno, ma nessuno è così stupido.
Chi, ma neanche ti considera razzista a tutti i costi. Forse hai detto una cosa razzista, non vuol dire che sei razzista.
Esistono
in assoluto.
Gli errori nella vita.
Appunto.
Nella vita si sbaglia.
Si assume la responsabilità, si paga e si va avanti.
Assumo la responsabilità. Di Gravina, chi volete che vi dica? Mi dispiace. Perché?
Ma quando si dimette?
Non si dimette, tranquillo. Ma l'istituto del
no.
non è assolutamente in voga.
Per carità.
Paese, se non casi rarissimi. A me dispiace perché l'avevo conosciuto in modo, come persona molto diversa, lo dico tranquillamente, e non capisco, cioè, cosa vuol dire con quelle frasi.
Tutti dovrebbero accettare le sentenze, quindi anche la Juve per i 36-38 scudetti, Gravina? O il brand va difeso?
Allora,
fammi fare un po' di ironia, dai, alla fine.
Le sentenze, sì, è chiaro che si accettano.
Certo.
Si smettano anche, non è che siamo, ma si commentano ben altre sentenze, figuriamoci quelle della giustizia sportiva. Sono anni che commentiamo sentenze della giustizia sportiva, tu ne hai ricordate alcune. Sono il primo a ricordare il principio di civiltà giuridica che non si condanna senza prove, ma al contempo, se nel dispositivo è riconosciuta di fatto la sanzione morale a carico di Acerbi, perché di fatto c'è quel riconoscimento, nel momento in cui a Juan Jesus non viene addebitata alcuna responsabilità, signori, la, come dire, la materia grigia deve essere applicata.
Evita di coccolare in quel modo. Di...
Non è necessario, anche perché non fai fare una bella figura né a te stesso né allo stesso Cervi, che non ha bisogno di avvocati difensori, peraltro, ne ha già avuti in sede di giustizia sportiva. È andata bene, ok, punto, per me quella discussione è finita. Purtroppo resta la gradevolissima sensazione che sul razzismo e altri temi etici in generale in questo paese si facciano lotte stop and go, molto legate a
siamo molto dietro.
È il tuo partito di riferimento, qual è la tua ideologia, certo. E questo non è il modo di combattere l'ignoranza, la stupidità, l'impreparazione culturale, la arretratezza, anzi
è vero,
noi peggioriamo le situazioni.
Infatti sono d'accordo con te, come spesso mi capita. Ho 4 minuti, anche meno. Devo salutare anche il collega e membro del club Milano Azzurra, Dario De Simone. Dario, buongiorno.
Buongiorno a te, Dario.
Ascoltavi Fulvio Giuliani dall'altra parte.
Sì, adesso è anche difficile poi intervenire dopo Fulvio Giuliani, perché sono è talmente d'accordo che non c'è null'altro da aggiungere.
Infatti volevo parlare con voi.
Gli altri non dicano tutto questo, insomma.
Ecco, infatti. Napoli Atalanta, però, voglio parlare con voi rapidissimamente, perché purtroppo il tempo corre, con il sold out, Dario, però senza tifosi napoletani della Lombardia, tra i quali i membri del club Milano Azzurra. Devo dire che poi è una situazione un po' strana, che speriamo non ricapiti. Spieghiamolo rapidamente.
No, chiariamo subito: ci saranno tifosi della Lombardia e sono quelli che hanno acquistato il biglietto nella fase 1, cioè di vendita per tesserati, che si era conclusa venerdì una settimana fa, quando non c'era ancora il provvedimento del prefetto di Napoli. Quando è scattata la vendita libera e si è espresso l'osservatorio, il prefetto di Napoli ha firmato questa ordinanza che ha vietato l'acquisto a tutti i residenti in Lombardia, non solo a quelli in provincia di Bergamo, come è successo in occasione dell'ultima partita un anno fa dopo gli scontri tra Francoforte. Che cosa è successo? Questa volta la prefettura di Napoli non ha inserito una deroga perché è titolare di tessera del tifoso del Napoli. E questo naturalmente penalizza tutti quelli che in queste ore stanno cercando anche solo di farsi trasferire un biglietto da
abbonamento. Perché magari anche per Pasqua scendevano per vedere la partita e per festeggiare con i propri familiari d'origine.
È un precedente assurdo. Allora, noi, visto che Radio Marte arriva soprattutto alla strada, ma anche viene ascoltata nei palazzi, facciamo un appello anche a tutti quelli che si ascoltano dalla prefettura, perché è un precedente importante. A Napoli è cambiato il prefetto a metà dicembre, è una delle prime situazioni nelle quali si è confrontato con motivi di ordine pubblico importanti, e va modificato, perché altrimenti
ricordando che i tifosi del Napoli sono dovunque, i club numerosi sono in tutte le regioni, quindi anche Napoli-Bologna, per dire, vietarla ai residenti in Emilia-Romagna sarebbe sbagliatissimo. Residenti in Emilia-Romagna con la testa del tifoso del Napoli e con comunque questa è la cosa che va chiarita. Assolutamente.
Che va chiarita, speriamo al più presto, anche perché ci saranno tantissime altre persone. Faccio un esempio: ci sarà Napoli-Roma a fine aprile, partita vietata. Che cosa fai? Vieti a tutti gli emigrati napoletani a Roma con la testa del tifoso? Ci fai fare la testa del tifoso, che è anche un costo, oltre a tutti
i paesi. Sì, già fatto, non è che la fanno al volo al momento, questo è chiaro. Però devo andare velocemente su Napoli-Atalanta, sul discorso tecnico, poi mi dice anche una cosa da dare su Monza-Napoli. Fulvio, in pochi secondi, scusami, perché il tempo appunto scorre, dentro fuori per residue chance di Champions o dentro fuori in generale per l'Europa, secondo te, la gara di domani?
Domani... ovviamente sulla Champions, ma sono vari turni.
Tanto scusami, non convocato Quaraschera, perdonami, perché arriva notizia da Pasqualettina.
Era prevedibile.
Non è ufficiale, per carità, nonostante però il fatto che abbia svolto allenamento personalizzato in palestra e poi in campo, Quaraschera poteva avere e ha ancora un piccolissimo margine di convocazione, non di utilizzo, ma il nostro Pasqualettina ci dice non convocato al 90%, poi vedremo, insomma, più no che sì, purtroppo utilizzo di Quicia. A te, Fulvio.
Non posso dirmi sorpreso, anche perché sarebbe un rischio enorme, un problema poi serio, lo metterebbe fuori per tutto ciò che resta del campionato, oltre che, questi sono interessi poi del ragazzo, mettere a rischio gli stessi europei appena raggiunti. Quindi ribadisco, a me sembra assolutamente logico. In un flash, hai detto bene, è un dentro fuori, oserei dire europeo, perché il quinto posto o il quarto faccio fatica a considerare, comunque il quinto, nel caso dovesse essere utile alla Champions, deve essere un obbligo morale inseguirlo, almeno provarci. Lo stesso piazzamento d'Europa League, evidentemente dopo una simile annata non possiamo fare gli schifiltosi, perdonate l'espressione, certo, non proprio elegante, certo. Aggiungo proprio due elementi al volo riguardo il pubblico. Io devo dire che in questo sfacelo generale di una stagione veramente brutta, ma che bello vedere lo stadio sempre pieno, fatemelo dire, ecco, fatemelo dire, perché aver ritrovato quel colpo d'occhio, lo trovo, insisto, in questo passaggio così complesso, qualcosa di bellissimo nella sua sorpresa. E poi riguardo al provvedimento, sommessamente faccio notare che i tifosi dell'Atalanta al di fuori della provincia di Bergamo, io vivo a Milano da una vita, ne avrò incontrati due, ecco. Quindi mi sembra un provvedimento realmente inutilmente draconiano quello.
Insomma. È vero. Caro Fulvio,
dal razzismo non riusciamo a gestire neanche le trasmissioni.
Ma infatti non ne parliamo proprio, non tuteliamo le persone per bene, diciamo, ecco. Chiudiamo agli altri. Ecco. Grazie Fulvio, buona Pasqua,
buona
a presto.
Buona Pasqua.
Un abbraccio a Fulvio Giuliani, un abbraccio in cuore a Pasqua anche a Dario Di Simone, però in 10 secondi sono in ritardissimo, c'è anche un, mi dici, Monza Napoli e Napoli Atalanta, invece il tuo pensiero dentro fuori, proprio in 20 secondi, so che sei bravissimo a farlo.
Napoli Atalanta dentro fuori sicuramente, perché visti i calendari forse Napoli supererà la Roma, ma l'Atalanta è molto difficile se non la batte nella partita di
domani. Interessante.
Su Monza ti dico l'altro pastrocchio che è stato fatto stavolta dal Monza, che ha avviato la vendita libera, totalmente libera, come era Sassuolo Napoli, per esempio, prima della decisione dell'osservatorio. Quando l'osservatorio ha stabilito che i residenti in Campania possono acquistare solo biglietti del settore ospiti, circa 200, si dice, hanno fatto il biglietto in settori ordinari e li sono stati annullati proprio in queste ore, e quindi alle 3 parte la vendita libera adesso del settore ospiti con la tessera del tifoso per tutti, e quindi si dovranno
pastrocchio per chi magari ha comprato biglietti viaggio eccetera e sicuro andare a Monza invece avrà il rimborso del biglietto, ma avrà anche una situazione un po' di disagi. Da questi errori al 2024 francamente sono abbastanza inaccettabili. Grazie Dario, buona
grazie
Pasqua
a voi, buona Pasqua a tutti.
Un abbraccio a Dario Di Simone, arrivano Timo e Gigio per Sulle Mani, grazie a Mary G in regia, da parte mia Dario Sanandrea è tutto, più tardi con lo sport, ciao.
Marte Sport Live.